Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
E buonasera a tutte e tutti, siamo nuovamente qui con l'appuntamento settimanale del TG Sherwood che è arrivata alla 13ª puntata. Ciao Davide.
Ciao Rossella.
Di nuovo insieme, nuovamente per il nostro TG.
Ci hanno riconfermato il regno delle due Sicilie, nonostante l'abbiamo un po' mandata in vacca l'ultima volta con racconti.
I saluti siciliani,
eccetera, eccetera. Oggi saremo più professionali, Rossella alla penna in mano, e quindi direi di partire.
Partiamo da quale notizia, Davide?
Partiamo da una notizia che, diciamo, gioca in casa, diciamo così, quello che è successo sabato mattina. Infatti sabato mattina ad Adria, in provincia di Rovigo, gli attivisti e le attiviste dei centri sociali del Nord-Est e della campagna Lesvos Calling hanno fatto visita e sanzionato il cantiere navale Vittoria. Fumogeni, striscioni, vernice rossa contro l'impresa veneta che dal dicembre del 2017 è il principale partner operativo della cosiddetta Guardia Costiera Libica. Infatti questo cantiere navale, grazie agli appalti che hanno fruttato più di 4 milioni di euro nel quadro del memorandum Italia-Libia. È un accordo assolutamente vergognoso che proprio ad inizio febbraio, nonostante le proteste di questi ultimi anni, è stato rinnovato dal governo PD 5 Stelle. E da quando è stato firmato l'accordo sono stati più di 40.000 le persone che sono state intercettate e riportate in Libia. Il cantiere navale, hanno affermato gli attivisti e le attiviste, ha le mani sporche di sangue, non si deve aver paura a fare questa affermazione. È il sangue delle persone, delle migliaia di persone che sono torturate, violentate, abusate nei lager libici. Come dicevo poc'anzi, dal 2017 il cantiere navale Vittoria, grazie a questo accordo tra Italia e Libia che è stato rinnovato, fa grossi affari su chi scappa dalla guerra, chi scappa dalla miseria, e per questo è un cantiere che è complice di veri e propri crimini contro l'umanità. Anche perché all'interno di questo cantiere vengono costruite le motovedette fornite alla Guardia Costiera Libica, che vengono utilizzate non per salvare i naufraghi, ma per riportare in Libia dai loro stessi aguzzini le centinaia di migliaia di persone che tentano la fuga attraverso il Mar Mediterraneo. I rappresentanti quindi del cantiere navale sono proprio un vero e proprio partner strategico per quello che è il Viminale, che sta proprio all'interno anche di quelli che sono gli ingranaggi del controllo dei confini. È un'azienda che è quindi consapevole di quello che porta avanti, ed è consapevole, come ormai tutti e tutte siamo consapevoli, di quello che accade in Libia. All'azione hanno partecipato centinaia di attivisti e di attiviste. A margine dell'azione, in maniera arbitraria e assolutamente pretenziosa, una macchina di giovani attivisti e attiviste è stata fermata dalle forze dell'ordine, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, per imbrattamento, per manifestazione non autorizzata. Quindi ancora una volta le forze dell'ordine colpiscono chi invece si batte per quelli che sono i diritti delle persone.
E rieccoci in studio a proposito di agire locale, pensare globale. Davide ci ha appena raccontato della manifestazione che si è svolta a Rovigo, e sulla Libia abbiamo delle novità. Infatti i paesi e le organizzazioni internazionali impegnati nel processo del cosiddetto pacificazione della Libia hanno confermato a Monaco di Baviera gli impegni sottoscritti durante la conferenza di Berlino. Ma ovviamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite si è reso conto che ormai l'accordo sull'embargo delle armi in Libia è ormai ridotto a una barzelletta, ed è per questo che i paesi si sono impegnati e hanno sottoscritto all'unanimità una nuova missione che partirà a seguito della scadenza della precedente missione Sofia. Partirà quindi una nuova missione di monitoraggio sull'embargo delle armi in Libia a partire dal 20 marzo. Anche il nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio, presente alla conferenza, ha in più sedi sottolineato che diversi paesi, nonostante quanto sottoscritto a Berlino, continuano a interferire nel conflitto nonostante gli impegni intrapresi. È ovvio che in questo scenario globale sono intervenuti anche vari big. Di oggi si contano le manifestazioni di interesse, per così dire, anche di Putin, che ha specificato che però la nuova missione dell'Unione Europea in Libia non potrà assolutamente interferire con quanto specificato nel Consiglio d'Europa. Staremo a vedere sulla nuova missione di monitoraggio delle armi, nonostante comunque non si notano alcuni segnali positivi. Ricordiamo infatti che si contano 150 violazioni di terra, di mare e di aria, e il cessato il fuoco deve essere assolutamente monitorato e serve ovviamente un sistema di attribuzione delle responsabilità. Come avete notato nel contributo lanciato dalla regia del TG Sherwood, parleremo ora di Cile. Lo scorso weekend si è concluso con un vero e proprio San Valentino rosso sangue. Come ogni venerdì, lo ricordiamo, ne abbiamo parlato anche negli scorsi TG Sherwood, infatti da ormai 4 mesi centinaia di persone in Santiago de Sile si ritrovano in Piazza Italia, tra l'altro in Piazza Italia, per protestare contro le politiche del governo Piñera. Ad oggi il contatore di morti, feriti e arrestati aumentano inesorabilmente. Parliamo di decine di morti, centinaia di feriti e migliaia di arrestati da parte dei carabineros, e attualmente sono nelle carceri cilene, non propriamente delle carceri modello. Terminata la carovana in Patagonia, tra l'altro una delegazione dell'associazione Yabase di Besé è arrivata a Santiago de Cile. Sappiamo, tra l'altro, che l'ingente apparato di pubblica sicurezza del Cile, che viene fortunatamente messo duramente alla prova dalle agitazioni dei manifestanti. Ma questi manifestanti chi sono? Non è un gruppo veramente organizzato, si racchiudono tutti e si riconoscono sotto lo stesso nome di Primera Linea, quindi di Prima Linea, ci ricorda qualcosa ma non ha nulla a che fare con quello che fu, ed è composto da generazioni più giovani che sono sul campo, ed è un gruppo organizzato anche in maniera molto svizzera, molto rigida, con dei servizi d'ordine a corredo. La situazione politica del paese, lo sappiamo, è focalizzata soprattutto sul referendum del prossimo 26 aprile. Lo ricordiamo, verrà richiesto ai cileni di esprimersi sulla volontà di aprire un nuovo processo costituente sulla Costituzione. La Costituzione cilena sappiamo infatti che purtroppo un'eredità degli anni Ottanta, direttamente dal governo di Pinochet. La repressione delle forze di sicurezza ovviamente non riesce a fermare le proteste dei cittadini che sono in piazza per la difesa dei propri diritti, affinché vi sia un cambiamento profondo del sistema ereditato dalla dittatura di Pinochet. Questo sistema ereditato causa delle profonde diseguaglianze anche per il mancato accesso ai servizi essenziali. Ricordiamo, vi sono dei bassi livelli di salari, di pensioni, una scarsa assistenza sanitaria, nessuna istruzione, vi è un divario sempre più ampio tra ricchi e poveri. Un quinto della popolazione infatti vive con meno di $140 al mese. Noi seguiremo ovviamente le manifestazioni ad opera di Primera Linea, e nel frattempo vi indico anche un articolo di approfondimento che è stato pubblicato negli scorsi giorni su globalproject.info dal nome La Primera Linea contro il governo Piñera.
E ci spostiamo dal Sud America, andiamo verso il centro del continente americano, nello specifico andiamo in Messico. Nella mattinata di domenica 16 febbraio la polizia del Chiapas ha brutalmente attaccato la caravana in busca de los 43s, dei genitori degli studenti desaparecidos che hanno provocato il ferimento di due madri, di una bambina di 3 anni e di 3 studenti, colpendoli con proiettili di gomma alla testa sparati dalla polizia, e che in queste ore ancora si trovano ricoverate in ospedale. I genitori dei 43 studenti erano arrivati in Chiapas nell'ambito della carovana per visitare quelle che sono le scuole rurali del paese, per promuovere la richiesta di giustizia e verità che portano avanti ormai da oltre 5 anni. Dal 26 settembre del 2014, quando un attacco combinato tra gruppi criminali, esercito, polizie federali, ha ucciso 6 persone, ha fatto perdere appunto le tracce di 43 studenti che si stavano recando a Città del Messico per commemorare una strage. Le iniziative promosse per la giornata di domenica prevedevano un volantinaggio e un'assemblea pubblica con gli studenti appunto delle scuole rurali, ma nelle prime ore del mattino la polizia ha attaccato sia gli ospiti della scuola e anche la carovana stessa. L'attacco è durato molte ore, alla fine la calma è ritornata e gli studenti insieme ai genitori della carovana si sono trasferiti in presidio sotto al palazzo del governo statale, dove hanno improvvisato una conferenza stampa per denunciare il grave episodio che era avvenuto qualche ora prima. Adesso ci andiamo ad ascoltare un contributo che ci spiega meglio quello che è successo nella giornata di domenica a cura di Cristian Peverieri dell'associazione Yabasta e di Besè.
Domenica mattina la carovana in busca dello scuorente 3 dei genitori degli studenti desaparecidos di Ayotzinapa è arrivata in Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, con l'obiettivo di continuare l'opera di informazione sul caso Iguala, che a distanza di oltre 5 anni resta tuttora irrisolto e nonostante l'avvento di AMLO è ancora lontano dal risolversi. I genitori, ospitati dalla scuola normale di Mactumactzà, avevano in programma un volantinaggio, un'assemblea con gli studenti e una marcia nel pomeriggio. Ma già dalle prime luci dell'alba la scuola è stata circondata dalla polizia dello stato del Chiapas, che aveva l'ordine di impedire il volantinaggio. Genitori e studenti si sono avvicinati pacificamente al cordone della polizia, chiedendo spiegazioni e che gli fosse concesso di svolgere le proprie iniziative. Ma dopo una breve trattativa, la polizia ha cominciato a sparare lacrimogeni e proiettili, che hanno ferito 2 madri dei ragazzi desaparecidos, la nipote di una di esse e 3 studenti, di cui uno è ricoverato in gravi condizioni con un proiettile in testa. Dopo questi eventi, a Chilpancingo, nel Guerrero, gli studenti di Ayotzinapa hanno occupato e bloccato per protesta l'autopista del Sol, mentre diverse organizzazioni di difesa dei diritti umani hanno espresso solidarietà ai genitori vittime di questo attacco e chiesto immediate indagini per punire colui che è ritenuto il responsabile, il governatore dello stato del Chiapas, Rutilio Escandón, del partito Morena. Anche dalle istituzioni, in particolar modo dal sottosegretario dei diritti umani Encinas e dalla ministra dell'interno Sanchez Cordero, sono giunte parole di condanna e la promessa di severe indagini per accertare i fatti. Nonostante queste parole, però, l'impressione è che sempre più il governo di López Obrador stia costruendo un clima di rifiuto verso i movimenti. Dopo la militarizzazione dei territori, l'aggressione alle carovane migranti, le aggressioni verbali ai movimenti che si oppongono alle grandi opere, accusati di essere conservatori, i lacrimogeni lanciati contro le proteste del movimento femminista contro i femminicidi di pochi giorni fa, ora questo attacco alle vittime di un crimine disumano come la sparizione forzata, mostrano come le istituzioni messicane sembrino sempre più orientate, in maniera preoccupante, alla repressione delle voci del dissenso. Dopo questi eventi, la carovana in busca dello scuorente 3 ha ripreso il proprio programma, anche perché i genitori sanno benissimo che i pochi passi avanti nelle indagini avvenuti in questi lunghissimi 5 anni sono dovuti proprio alla loro instancabile lotta, giorno dopo giorno, superando ostacoli e difficoltà e senza mai perdere di vista il loro obiettivo. Vivos se lo llevaron, vivos los queremos.
Ora parliamo di Afghanistan e di Stati Uniti d'America. Durante la 56esima conferenza di Monaco sulle politiche e sulle sicurezze, talebani e americani hanno trovato un'intesa per una tregua in Afghanistan dopo ormai quasi 20 anni dall'inizio della guerra. Una tregua che però durerà solo 7 giorni, una sorta di preliminare di convivenza prima della firma dell'accordo vero e proprio. Nel comunicato si parla di una riduzione molto significativa delle attività militari, ma i talebani, gli americani, le forze di sicurezza afghane deporranno anche le armi per una sola settimana, lo ripetiamo. Se questa tregua reggerà, una sorta di prova, ci sarà poi l'accordo vero e proprio tra gli Stati Uniti e i talebani. Entro 10 giorni dalla firma è previsto quindi l'inizio di un ben più complicato dialogo. Il 29 febbraio ci sarà la firma dell'accordo a Doha in Qatar e dal 10 marzo in poi ci sarà l'inizio del dialogo intra-afghano. Questa tregua è iniziata dopo un lungo e tormentato percorso diplomatico, un percorso che è nato a novembre ad opera di Donald Trump, dopo una visita inaspettata ai soldati americani in base afghana, e ha dato via libera al negoziato dopo averlo interrotto bruscamente dopo 2 mesi. Lo stesso dichiarò: riportiamo i nostri ragazzi a casa, in una sorta di campagna elettorale. Con questa firma dell'accordo, che ricordiamo dovrà avvenire a partire dal 10 marzo, con efficacia dal 10 marzo, i talebani verrebbero soddisfatta la loro richiesta principale, ovvero sia quella del ritiro delle truppe stranieri, e tornerebbero al potere, un potere che ovviamente sarà condiviso. E la vera partita futura si giocherà per l'appunto su questo, sulla condivisione del potere, come si amministrerà l'Afghanistan. E il presidente Ghani ovviamente si è fatto ritrarre con delle fotografie insieme al rappresentante esteri degli Stati Uniti d'America, proprio per far capire che vorrà stare in questa partita. Capiremo dunque, da partire alla fine di questi 7 giorni di tregua, se ci sarà veramente la firma il 29 febbraio in Qatar, e resteremo aggiornati su tale versante. Mini pillonina dal sapore informatico. Parliamo degli Anonymous, che hanno portato a segno un'altra mission. Infatti questa volta danno, si pensi un po', della regione del nostro direttore, di Antonio Fio, la regione Basilicata. Parte della campagna per i diritti dell'ambiente e degli agricoltori, da loro denominata hashtag OpGreenRights, per denunciare lo sfruttamento petrolifero del territorio e il suo inquinamento. Gli hacker attivisti si sono introdotti nel database regionale della Giunta, del Consiglio, dell'Azienda regionale di promozione turistica della Basilicata e in quelli di tutti i comuni della Val d'Agri, che ricordiamo è interessata quindi dallo sfruttamento petrolifero. Per dire a tutti che tengono d'occhio, per prendere posizione e sollecitare l'opinione pubblica su salute e ambiente. Finalmente si parla nuovamente di sfruttamento petrolifero della Val d'Agri.
Come ha detto Rossella, parliamo di Genova, parliamo nello specifico del porto di Genova e delle manifestazioni che ormai da parecchio tempo avvengono all'interno del porto. E parliamo di guerra, ne abbiamo comunque parlato nell'arco di questo TG, quando abbiamo iniziato parlando dell'attacco, dell'azione ad Adria, al cantiere navale, quella che portano avanti la Guardia Costiera Libica, la possiamo definire una vera e propria guerra nei confronti dei migranti. Abbiamo parlato dell'accordo in Afghanistan. Cosa è successo in questo periodo a Genova, soprattutto dal maggio scorso? I lavoratori portuali di Genova sono riusciti per ben 2 volte a bloccare il carico militare che era presente su delle navi della compagnia saudita Bahri, destinato allo Yemen. Nelle scorse ore era previsto un ulteriore arrivo nel porto di Genova della stessa compagnia navale. Lunedì 17 febbraio, quindi, il collettivo degli autonomi portuali, dei lavoratori portuali, ha lanciato un presidio per bloccare l'ingresso al varco del lungomare Canepa. Proprio per contestare l'arrivo di questa nave, che sarebbe carica di esplosivi e armamenti destinati a quella che è una guerra ormai che va avanti da tantissimo tempo in Yemen. Davanti al varco erano schierate ovviamente le forze dell'ordine, che hanno difeso l'attracco del cargo, impedendo ogni possibile contatto tra i manifestanti e l'imbarcazione, che effettivamente è riuscita ad arrivare intorno alle 10 in banchina. Né la CGIL né la UIL hanno ritenuto di poter indire lo sciopero in quanto in questa occasione, rispetto alle altre in cui gli armamenti sono stati caricati direttamente all'interno del porto di Genova, una volta che, dicevo, appunto le armi si trovavano già in stiva, hanno ritenuto non consono chiamare una giornata di sciopero per i lavoratori portuali. Quindi non è stato possibile neanche fare una sorta di obiezione di coscienza come erano intenzionati a fare i Camalli. Camalli è forse uno dei lavori più antichi legati a quello che è il porto di Genova, erano proprio i veri e propri faticatori del porto, quelli che oggi definiamo i facchini. Quindi sia i Camalli che i lavoratori del terminal GMT hanno comunque lavorato all'interno del porto e hanno fatto arrivare in porto la nave. Sicuramente quella di lunedì comunque è stata un'altra importante giornata di lotta per quanto riguarda il collettivo Autonomi Portuali di Genova, che da anni ormai sta portando avanti questa lotta contro la guerra e contro gli armamenti. Adesso ci andiamo ad ascoltare un contributo di Riccardo Rudino del collettivo Autonomi Lavoratori Portuali, che ci racconta un po' quella che è la lotta che stanno portando avanti all'interno del porto di Genova e anche la giornata di lotta dello scorso lunedì.
L'ultima cosa è che la nave dovrebbe aver finito di lavorare ed essersi allontanata da Genova. Cosa è successo in questi giorni? Cosa è successo ieri? È il prosieguo di quello che noi abbiamo iniziato circa un anno fa con i primi blocchi di questa Bari qua, da Bari Jambo a maggio dell'anno scorso. Compagnia Bari, io penso che ormai lo sappiamo tutti, è una grande compagnia di navigazione di Stato dell'Arabia Saudita, una compagnia che ha diverse navi, 6-7 gemelle, tutti nomi simili, più ha un collegamento con altre compagnie di navigazioni europee più piccole, con navi più piccole però che fanno un servizio simile. Comunque la loro specialità è la logistica militare, poi è chiaro, se possono caricare anche materiale o roba normale la caricano, ma la loro specialità è la logistica militare. Noi abbiamo iniziato una protesta diversi anni fa, in maniera più tranquilla, diciamo, nel senso che volevamo capire cosa succedeva, perché vedevamo dei giri strani, vedevamo comunque queste navi qua, insieme al carico normale, normalmente avevano già caricato in stiva carri armati, semicingolati, un po' di tutto. È stata una protesta che è partita lentamente, devo essere sincero. All'inizio si ha sempre un po' paura a mettere le mani in questioni delicate, questioni magari complicate come il traffico d'armi, come queste cose qua. Poi, grazie anche a alcuni di noi che invece su questa roba qua hanno deciso di vederci, di essere più precisi, di vederci più chiaro, la protesta ha preso corpo, è diventato un qualche cosa di vero. Abbiamo iniziato con piccole cose, piccole azioni, anche cercare di documentare un pochettino quello che accadeva su queste navi qua, perché a quel tempo là si poteva salire tranquillamente a bordo, poter anche vedere con abbastanza tranquillità quello che caricava, cosa che adesso è impossibile. A maggio dell'anno scorso abbiamo deciso di dare la prima azione vera, un primo sciopero appoggiato dal sindacato, appoggiato dalla CGIL, appoggiato da tanti gruppi, organizzazioni che vanno dai pacifisti agli antimilitaristi, a gruppi di persone che in porto non c'erano mai entrate, non sapevano manco come si facesse arrivare. Abbiamo organizzato questa roba qua che ha avuto un successo importante. Siamo diventati un po' senza volere un po' esperti di queste cose qua, perché ce l'hanno spiegate gente che in realtà sono proprio esperti, l'osservatorio sulle armi, insomma c'è tanta gente che ci ha aiutato in questa cosa qua. Ieri è stata un'altra puntata di questa lotta che è iniziata a maggio. Non è andata, secondo me, non è andata esattamente come volevamo, però è stata una giornata importante, una giornata di lotta vera. I primi che hanno messo... che hanno posto la questione sono stati i compagni e credo anche dei lavoratori portuali di Bilbao. Loro, perché questa nave qua toccava Bilbao, loro per primi hanno cominciato veramente a farci notare con questo slogan qui, la guerra comincia qui, credo che sia uno slogan che parte da Bilbao, e poi seguito anche da altre città portuali d'Europa, fino ad arrivare agli ultimi mesi che oggettivamente è stato forse è stato il dato di questa mobilitazione, il sostegno, la solidarietà che era proprio a 360 gradi.
Siamo tornati in studio
abbiamo finito le notizie.
Sì, siamo alla fine di questo TG, un TG come sempre ricchissimo. Passiamo quindi ai saluti e prima dei saluti i ringraziamenti. Dobbiamo come sempre ringraziare il nostro personale tecnico, questa parola,
le nostre tecniche,
le nostre tecniche. Purtroppo l'italiano è una lingua forse un po' maschilista, quindi dire tecniche è brutto. Comunque ringraziamo tutti, non li nominiamo uno ad uno, sono
anche
tantissimi.
La new entry che noi non abbiamo visto mercoledì scorso, il nostro Pablo.
Esatto, ci stiamo internazionalizzando, ci sta un po' anche servendo per imparare un po' le lingue, visto che siamo tanto scarsi. Bene, scemenze a parte, concludiamo questo TG, vi diamo appuntamento
come sempre a mercoledì prossimo. Ovviamente a leggerci o ascoltarci sui nostri siti appositamente, quindi oltre le pagine Facebook anche www.sherwood.it.
Assolutamente, dove potete trovare un sacco di articoli interessantissimi, podcast di tutte le trasmissioni, etc. Per par condicio vogliamo fare un saluto agli affezionati della Repubblica Veneta, che sono tanti, e soprattutto a Venezia c'è chi ancora vuole il Doge. Vi daremo delle altre informazioni un po' come
la storia di
Sant'Agata. Vi auguriamo quindi una buona serata e ci vediamo a mercoledì prossimo con il TG Sherwood.
E ora sigla!
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.